una nuova trasmissione con Pierangelo Mezzabarba. Oggi parleremo di Paranoid di Black Sabbath. Ciao Pierangelo.
Ciao Fernanda.
Allora siamo di nuovo a lavorare sopra un racconto con un album che rappresenta proprio anche questo un simbolo del rock, forse un heavy metal, come lo vogliamo definire il gruppo dei Black Sabbath?
Beh, sicuramente sono un gruppo rock. Sono tra i fondatori dell'heavy metal, nel senso che hanno influenzato di lì in poi con la loro musica migliaia, milioni di gruppi musicali, insomma. Certo, un gruppo molto molto particolare che si discostava totalmente, insomma, dalle sonorità sentite fino a quel momento, perché comunque, se è vero che i Led Zeppelin si erano spinti fino ad un certo punto, nessuno aveva oltrepassato quelle barriere del suono come poi hanno fatto i Black Sabbath. Immaginiamoci il loro primo album, insomma, che si presentava subito con l'omonima canzone Black Sabbath, che dette poi origine al nome della band e titolo anche al primo album stesso dei Black Sabbath, che si presentava subito con un tritono particolare formato da un particolarissimo intervallo di note equidistanti tra loro, che erano proprio nella canzone Black Sabbath erano proprio sol all'ottava alta e poi do diesis o re bemolle, insomma, come vogliamo chiamarlo, e creavano chiaramente una dissonanza fortissima, davano immediatamente il loro biglietto da visita in mano a tutti con questo. E questa dissonanza fortissima ovviamente che poi era già chiamata, insomma, nel medioevo Diabolus in musica, addirittura era anche vietata, insomma, ai vari musicisti dell'epoca. E potevano passare anche guai seri nel caso in cui incorressero in quel determinato intervallo di note, insomma. Quindi già su questo potevamo capire quanto i Black Sabbath fondassero la loro musica in modo diverso dagli altri, insomma.
Ma questo album ha anche delle caratteristiche particolari. Tu spesso dici: non mi soffermo molto sui testi delle canzoni, quanto invece lo si deve fare in questo album, no? Che ha un messaggio in più rispetto, e anzi accanto, alla forza dei brani, alla forza musicale degli strumenti.
Beh, diciamo che il più accreditato, insomma, tra gli scrittori dei testi di Black Sabbath era Geezer Butler, il bassista. Ricordiamo la formazione, insomma, Tony Iommi alla chitarra elettrica, che era il leader della band, Ozzy Osbourne alla voce, Geezer Butler al basso e Bill Ward alla batteria. Geezer Butler era anche un appassionato di libri dedicati all'occulto, all'horror, e anche di film dedicati ovviamente a questo genere. E proprio da un film di Lamberto Bava, che si chiamava appunto Black Sabbath, nella sua versione inglese, nacque appunto il brano Black Sabbath, e poi da lì prese nome la band, che prima si chiamava Ark, nel senso di terra. Però loro si accorsero, insomma, che c'era un'altra band che si chiamava Ark, e quindi decisero di switchare al nome Black Sabbath, appunto, già in questo modo dando una direzione molto 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 precisa poi quello che era il genere della band e i temi trattati. In questo album in particolare però non si parla tanto di occultismo o di Satana, non si ha un approccio in questo senso, perché comunque è vero che alcune canzoni ovviamente parlano anche di quello. Alcune altre, come End of Doom, parlano degli effetti delle droghe. E se vuoi anche Fairies Wear Boots. Però diciamo che quello che viene in mente è assolutamente il pacifismo esaltato proprio dalla prima canzone, che è War Pigs. War Pigs, che doveva dare il titolo a questo album, poi chiamato in seguito Paranoid. Spiegheremo magari durante la trasmissione il perché. Però War Pigs, che era nata con un altro titolo, addirittura mi sembra War Purges, qualcosa del genere, e con un altro testo, poi in realtà proprio su ispirazione delle problematiche create, insomma, dalla guerra del Vietnam, Geezer Butler decise di dedicare questo testo appunto ai maiali della guerra, e la copertina riporta proprio uno di questi maiali, nel senso che ovviamente è un soldato quello che vediamo in copertina, insomma, un po' in una sua versione onirica, quasi fosse annebbiato dall'uso delle droghe, però comunque da parte di chi lo sta guardando, chiaramente, però comunque è uno di quei soldati là. Su Warpix, ovviamente, che è un inno al pacifismo, su Warpix possiamo notare alcune caratteristiche proprio tipiche dello stile del Black Sabbath. Prima cosa il blues, da cui loro assolutamente venivano, però intendevano il blues in modo totalmente differente. È vero che la cantilena che troviamo su Warpix può far ripensare magari alle cantilene dei padri del blues, quello proprio antico, insomma, nelle piantagioni di cotone, però effettivamente Warpix ha un sapore totalmente elettrico, un sapore totalmente nuovo, e se vuoi anche il modo di suonarla con il drumming incredibile di Bill Ward e l'approccio ovviamente brutale di Tony Iommi alla chitarra elettrica, insomma, e anche il basso di Geezer Butler, in questo senso proprio tracciano una linea netta tra quello che era il rock concepito fino a quel momento e il rock che è esistito poi dai Black Sabbath in poi. Non fosse bastato il primo album, ecco, che se vuoi era anche più blues, era veramente in molte canzoni del primo album ci senti proprio dentro tanto 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 blues. In questo album, in Paranoid, che fu scritto tra l'altro in poco tempo e registrato in soli 5 giorni, trovi sì il blues, ma totalmente modificato nelle sue caratteristiche genetiche. Veramente è qui che hanno creato chiaramente le basi poi per mille altri generi, mille e mille altri generi.
E c'è qualcosa di particolare in questo modo di intendere il blues, l'utilizzo di chitarre diverse rispetto al blues originario, diciamo così?
Sicuramente era un blues molto distorto questo, tant'è che poi, cioè, fatichiamo a distanza di tanti anni, insomma, a classificarlo come blues. Però effettivamente Black Sabbath costruirono il loro sound intorno alle chitarre di Tony Iommi e in un modo particolarissimo. Tony Iommi era un chitarrista particolare con una menomazione fisica evidente, dovuta al fatto che comunque era rimasto la sua mano, era due dita della sua mano, cioè anulare e medio della sua mano destra, e tra l'altro lui era mancino, e quindi proprio le dita che poggiavano sulle corde del manico della chitarra, della tastiera della chitarra, erano rimaste menomate sotto una pressa quando lui era giovanissimo. Lui era già avviato un po' alla carriera, insomma, da chitarrista, gli sarebbe piaciuto fare quello nella vita. Chiaramente questo incidente lo mise a dura prova. Come sviluppano poi metodi creativi alternativi tutte queste forme di disagio, ce l'abbiamo evidente sotto gli occhi, insomma, con la nascita di una musica veramente veramente diversa, insomma, che è appunto quella del Black Sabbath. Però effettivamente Tony Iommi, nel suo modo di suonare la chitarra elettrica e nella sua ricerca sonora, è andato sempre abbastanza controcorrente. Aveva sicuramente delle influenze. Io ci sento dentro tanto Jimmy Page, ci sento dentro George Harrison, pensa, ma ci sento dentro anche Hank Marvin, che a detta di Tony Iommi stesso era il motivo per cui lui aveva preso in mano la chitarra elettrica la prima volta. Hank Marvin, chitarrista degli Shadow. Però effettivamente lui ha portato tutte queste cose verso altri lidi. E lo possiamo sentire, insomma, in tutta la sua grandezza, in tutta la sua epicità, proprio nella coda finale, insomma, di questa canzone, Warpix, cui lui effettivamente non bastasse l'inno al pacifismo creato dalle parole di Butler e dalla voce di Ozzy Osbourne, lui crea un vero e proprio inno con la sua chitarra elettrica. È uno dei pochi momenti in cui la chitarra elettrica effettivamente riesce a entrare in simbiosi con la voce degli altri, tant'è che poi noi ascoltando Warpix la potremmo cantare tranquillamente, insomma, quella parte di chitarra elettrica. E raramente succedono queste cose, cioè ti può venire in mente, che so, Slash dei Guns N' Roses con November Rain, la parte finale, no? Però effettivamente Tony Iommi raggiunge dei livelli di epicità ancora superiori, insomma.
Allora, scusa, ascoltiamolo, così ci godiamo questo fraseggio finale in un canto di pace, no?
Sì.
Warpix.
devils gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Thank you.
veramente molto bello, proprio questo rincorrersi negli ultimi secondi, perché insomma è un brano che dura circa 4 minuti, insomma, quindi...
No, 8 minuti.
Scusa, volevo dire 8 minuti, ma io ho qualche problema con i numeri. Sono certa, ero certa che fossero quasi 8 minuti, non capisco perché debba dire un numero per un altro. Già l'altra volta mi è capitato, con il numero dei brani effettivamente raccolti nell'album che abbiamo...
Ma perché tu, Fernanda, vivi al doppio della velocità, capito? Quindi è durata 4 minuti la canzone.
In effetti sì, in effetti secondo me anche questo è una questione di tempo e io ce l'ho una...
Il tempo è soggettivo, come sai,
una
no?
Tipicità, sì, una particolarità, un particolare rapporto con il tempo. Quindi ci sta, insomma sono 4 minuti forti che sono però per tutti gli altri circa 8. E devo dire, sì, e devo dire che questo mi ha riportato, insomma ogni volta che ascolto questo brano al di là, no, dell'album, proprio in questa forza, in questo urlo, ma in questo fraseggio finale di vederli, no, con una bandiera in mano pacifista che urlano, no, e ci dicono basta con la guerra, e ce lo dicono in tutto l'album, no? Poi ce lo racconterai quello che significa la guerra in questo brano e soprattutto nell'album intero, perché poi si riproduce, no, anche nelle ulteriori canzoni, questo senso e questa lotta contro la guerra. Gli strumenti ti fanno proprio dei suoni per dare l'immaginazione di quanto possa essere il suono della guerra frastornante, e quasi ti ci trovi dentro e non puoi farci niente.
Esatto. Diciamo che Black Sabbath poi non so, rimasti, diciamo, nella memoria comune come un gruppo pacifista, anche perché si erano un po' costruiti un'immagine un po' da satanisti, no? Questi quattro omoni neri, tra l'altro una specie di giullare in mezzo che poteva essere Ozzy Osbourne, con quella faccia un po' da folle, no? E tutti questi omoni neri con queste crocione girate al collo, diciamo che avevano sicuramente cavalcato questa onda, ecco, ci giocavano un po', nel senso che Geezer Butler, maggiore autore di testi, era appassionato di occultismo, satanismo, e film, libri horror, e quindi ovviamente creavano queste situazioni un po' estreme da questo punto di vista. Però chiaramente ci hanno sempre giocato sopra, loro non si sono mai dichiarati satanisti veri. Diciamo che era un po' l'approccio, l'immagine della band, andava bene così, sul mercato funzionava, ovviamente... Come è ovvio e logico, sono arrivate poi delle accuse di satanismo, di istigazione a suicidi e quant'altro, insomma, ai vari membri della band, che loro hanno respinto sempre, insomma. Ozzy Osbourne in particolare, insomma, con una canzone che si intitolava proprio Suicide Solution, andò in causa, ma in realtà, sai, era quello il personaggio, no? Poi sta a noi... interpretare il loro modo di porci, di consegnarci l'arte che hanno dentro, insomma loro la facevano in questo modo, ecco, e si differenziavano in questo modo anche da tutti gli altri gruppi. Abbiamo visto che le Zeppelin erano molto vicini, causa Jimmy Page, a altre forme di occultismo, alla magia nera. I Black Sabbath in questo senso erano più giocherelloni, diciamo, ci credevano meno, ecco.
E quello che pensavo era anche questo, cioè il fatto che questo periodo in cui lo stesso album Paranoid è venuto fuori è un periodo pieno di contraddizioni, tutto sommato, no? Dove c'erano gli anni di piombo anche negli anni 70 in Italia, piuttosto che negli Stati Uniti, la guerra del Vietnam, quindi un qualcosa di contraddittorio, complessivamente contraddittorio, dove la musica in qualche modo rappresentava da una parte una valvola di sfogo e dall'altra parte un veicolo per dei messaggi. Nello stesso tempo vedevamo gli stessi artisti cadere loro stessi in contraddizione, quindi accanto a dei messaggi tutto sommato positivi, dei messaggi del tutto suicida quasi, no? Come dicevi prima, e quindi l'uso di droghe. Una sperimentazione, forse un periodo di grandi sperimentazioni di tanti di tante sensazioni, degli eventi e anche delle sensazioni che ne venivano fuori.
Beh, sì, tra l'altro questo ovviamente viene riportato in vari testi dei Black Sabbath, insomma, l'uso di droghe per esempio in End of Doom, o comunque il disagio interiore in Paranoid stesso, in cui si fa riferimento proprio ai problemi di testa che potessero avere, insomma, questi artisti. Chiaramente tutto questo era frutto di un periodo di disagio sociale fortissimo che partiva dagli anni 60, insomma, e andava a sfociare forse nel modo più oscuro, appunto, in questi anni 70. Ricordiamo che Paranoid è un album del 1970, dell'anno 1970, e ovviamente riprendeva appunto tutte queste tensioni sociali che c'erano nella Londra e comunque in Inghilterra negli anni 70 e alla fine degli anni 60, perché comunque sono stati anni cupi e non lo sono stati, ovviamente, come ricordavi te, solamente per l'Italia. Erano anni di ribellione, erano anni di grande creatività, erano anni però in cui si combatteva molto, non solo ovviamente le guerre condannate dai tanti artisti, appunto dai Black Sabbath, ma pensa anche quanto fosse contrario alle guerre John Lennon, no? Però erano anni in cui si combatteva proprio per i propri diritti, per affermarli, e questo dappertutto, in tutto il mondo, negli Stati Uniti, come in Inghilterra, come in Italia stessa. E tutte queste tensioni emotive, ovviamente, tutto questo disagio creava queste valvole di sfogo che poi erano chiaramente l'arte, la musica e tante altre situazioni artistiche. Ma mi sono sempre detto che probabilmente l'arte ha bisogno di disagio proprio per esprimersi al meglio, e quello fu un periodo particolare, anche perché, cioè, in un qualsiasi altro periodo dell'umanità i Black Sabbath non avrebbero avuto successo. Io sono convinto che i Black Sabbath potevano aver successo effettivamente solo in quel periodo storico così, così variegato, così pronunciato. Credo che oggi sarebbe impossibile mettere sul mercato una band come Black Sabbath, come era impossibile farlo negli anni 50. Loro hanno creato, modificato proprio geneticamente la musica rock, e l'hanno modificata per sempre. Oggi come oggi è accettabile che un gruppo possa avere delle sonorità di questo tipo, ma è tutto merito di Black Sabbath. Ovviamente c'erano anche altre band, insomma, mi viene in mente, che ne so, un riff degli Iron Butterfly, pure anche i Jethro Tull stessi, no? Che cercavano alcune dissonanze, alcune tensioni proprio dal punto di vista musicale. Però comunque nessuno era così schietto e aperto e soprattutto concentrato su quell'unico obiettivo sonoro come in realtà sono stati i Black Sabbath. Black Sabbath che poi si sono modificati geneticamente a loro volta, e ovviamente hanno avuto tanta evoluzione, non tanto nella band, perché per me la band rimane sempre quella originaria dei primi anni 70, diciamo di tutti gli anni 70, no? Quindi Ozzy Osbourne alla voce, Tony Iommi alla chitarra elettrica, Geezer Butler al basso e Bill Ward alla batteria. Però si sono modificati anche all'interno di questa formazione, proprio a livello di sound, di proposta musicale, e chiaramente indurendosi e incupendosi sempre di più. Questo dovuto anche al fatto che, come dicevamo, Tony Iommi aveva dei problemi, insomma, dal punto di vista fisico. Quindi è vero che lui si era costruito delle protesi squagliando dei flaconi di plastica e riaggiungendo queste protesi, falangine, come si chiamano?
Le falangette, insomma, forse, sì.
Delle falangette, delle dita amputate. Però questo ovviamente creava comunque un eccessivo sforzo da parte di Tony Iommi dal punto di vista fisico. E chiaramente, pur suonando comunque delle corde finissime, delle scalature di corde finissime, lui si era trovato costretto a ulteriormente ammorbidire l'approccio allo strumento. E come l'ha trovato questa soluzione? Da Paranoid in poi, tra l'altro, quindi da Master of Reality, dall'album Master of Reality, abbassando ulteriormente l'accordatura della sua chitarra di un tono e mezzo. Quindi è sceso ulteriormente di un tono e mezzo per un suono che diventava proprio sotterraneo, quasi venisse dalle catacombe, no? In questo modo riusciva a rendere le corde più mobili, molli e facili da suonare, insomma. Corrispondeva dall'altra parte, insomma, ad un abbassamento delle corde dell'intonazione generale del basso di Geezer Butler e quindi chiaramente, insomma, tutta la band prese proprio un altro sound. Quindi un'evoluzione continua. I Black Sabbath, ci sono tanti Black Sabbath in effetti. Paranoid sono semplicemente i Black Sabbath più famosi e adesso ci andiamo a ascoltare questo brano che tra l'altro fu composto da Tony Iommi stesso nel giro di pochi minuti. Mentre gli altri erano a fare la pausa pranzo, lui si mise a suonare la chitarra e gli venne in mente questa canzone, insomma, nacque quasi in modo spontaneo, no? Proprio perché doveva essere un tappabuchi, non avevano materiale sufficiente per completare l'album, stavano concludendo le registrazioni. E lui decise di mettersi a scrivere un altro pezzo, insomma, per tappare questo buco. È venuto fuori poi il brano che è poi
Capolavoro.
capolavoro. Sì, sono tutti capolavori, chiaramente. Però diciamo il brano più famoso di Black Sabbath. Sai, Paranoid è una di quelle canzoni come Satisfaction dei Rolling Stones. O What Lotta Love delle Zeppelin o Help dei Beatles, cioè tutti la conoscono e comunque quando uno pensa ai Black Sabbath pensa subito a questa canzone, insomma.
Sì, anche perché è un capolavoro, ha dato il nome proprio all'album, no? E quindi
Già.
è quella che appare. Dai, ce l'ascoltiamo. In effetti è la più corta, se non sbaglio ancora con i tempi, no? Dell'album, però è veramente molto efficace. Cioè, veramente la chitarra di Iommi si sente. Ma io pensavo a Iommi, ma il cognome è un cognome inglese? La provenienza di questi musicisti qual è? Cioè, sono tutti inglesi come al solito, cioè, la band è inglese, però la loro provenienza, no? Dei singoli, qual è? Dove li troviamo, no? Nascere.
Allora, Ozzy Osbourne è sicuramente alieno.
È un alieno,
È
sì,
un
sono
alieno.
d'accordo.
Però Tony Iommi era figlio di... Il padre era brasiliano, ma i genitori del padre venivano da Frosinone, trasferitisi in Brasile,
E allora il
dove
cognome è assolutamente italiano. Forse si
italiano.
pronuncerebbe Iommi, no?
Iommi.
Ah,
Infatti io mi
secondo
sbaglio
me sì.
sempre tra Iommi e Iommi.
Secondo me l'hanno inglesizzato troppo. Vabbè, beh,
Entrambe le pronunce sono
interessante.
corrette.
Interessante
Dunque,
questo.
e la madre di Tony Iommi era di Palermo, trasferitasi in Inghilterra, quindi insomma, di fatto, diciamo, la genetica di Iommi era italiana, assolutamente italiana, insomma. E Geezer Butler so che aveva degli avi polacchi, non so se il padre o la madre era polacca, e comunque il nome Geezer, pronunciato proprio in questo modo, non Geezer come lo chiamavo sempre io da ragazzino, è proprio tipico polacco. Poi magari qualcuno mi smentirà. E poi Billboard, che in assoluto era il personaggio probabilmente meno normale di tutta la band, non bastassero gli altri, insomma,
Dunque.
però comunque credo fosse inglese, insomma, non ho mai approfondito su Billboard. Di sicuro è che Ozzy era alieno, anche per la resistenza alle droghe che aveva.
E quello che mi interessava era proprio capire quali fossero le loro influenze musicali, ecco, quindi come nascono. In particolare, tu dicevi che il chitarrista in realtà non è nato come chitarrista nonostante la sua passione, perché faceva tutt'altro, no? Forse era un operaio metalmeccanico. Quindi, insomma, come si sono conosciuti in realtà? L'unione del gruppo, quando è avvenuta, come è avvenuta? Cioè la ricerca di questi suoni che poi tutto sommato sono la perfezione.
Immagina, che comunque loro sono cresciuti, insomma, nei dintorni di Birmingham, è un mix fra industriale e mondo agricolo alla massima potenza. E comunque effettivamente Tony Iommi lavorava in fabbrica, dove appunto si procurò, insomma, questa menomazione, ma anche Ozzy Osbourne lavorava in fabbrica. Tant'è che si dice, e faccio riferimento ancora a quel fatto della resistenza fisica agli stupefacenti. Tanto si dice, in questa fabbrica chimica dove lavorava Ozzy Osbourne da ragazzino, cioè stiamo parlando di gente che a 16 anni, 18 anni andava a lavorare, insomma, in fabbrica, si dice che fossero morti tutti, tutti, in seguito sono morti tutti, e l'unico vivo è ancora Ozzy Osbourne. E anche grazie ovviamente alla resistenza del suo fisico, insomma, che ha manifestato negli anni, perché cioè stiamo parlando di gente che si drogava tutti i giorni per anni e anni e anni e anni, beveva tutti i giorni, eccetera, perché anche abuso di alcol da parte di Ozzy, insomma. E si dice che lui abbia un enzima particolare che gli permette proprio di metabolizzare le sostanze tossiche molto più velocemente delle persone normali. E hanno fatto proprio degli studi su questo, sul suo fisico, sul suo organismo. Cioè, ecco perché ti dico che è un po' alieno oggi.
Beh sì, ma in quel periodo l'abbiamo detto, un periodo di sperimentazione in qualche modo, cioè tutti coloro che si sono avvicinati in questa fase, soprattutto nell'ambito musicale, a tutta questa serie di sostanze, no? Che hanno rappresentato anche proprio un oggetto di studio, di sperimentazione di quelle che sono le sostanze, proprio in un mondo dove anche la musica ha rappresentato l'esigenza di trovare nuove valvole di sfogo alla genialità, no? Alla ricerca di suoni sempre migliori. E in un periodo dove effettivamente la ricerca, probabilmente anche di quelli che sono la tutela dei diritti, la libertà, dell'uguaglianza, ha rappresentato proprio la necessità di andare a guardare dove effettivamente questi diritti si fossero nascosti, no? In qualche modo, e come farli, come tirarli fuori, anche attraverso la musica.
Anche se vuoi il diritto di fare quello che voglio io, no? Si reclamava anche questo, no?
Estremizzazione proprio, no? Della libertà.
Esatto. Beh, diciamo che poi ovviamente da tutte queste situazioni nascono dei casi estremi come appunto Ozzy Osbourne, però comunque na nasce anche la consapevolezza che abbiamo oggi, insomma, nei confronti delle droghe e ovviamente l'atteggiamento che possiamo avere, insomma, nei confronti di situazioni del genere. Ti dico, ritornando al discorso principale, Ozzy sicuramente, che prende il nome tra l'altro dal fatto, perché lui si chiama John, mi sembra, John Osborne, lui prende il nome dal fatto che lui balbuziava, cioè era balbuziente quando era ai tempi del liceo, era un acerrimo nemico di Tony Iommi, insomma, acerrimo nemico dal punto di vista delle band, solo che Bill Ward e Tony Iommi trovarono poi un annuncio in cui Ozzy si dichiarava dotato, tra l'altro, insomma, del proprio impianto voce, insomma, si dichiarava disponibile a mettere in piedi una band, e da qui nacquero chiaramente Black Sabbath. Una volta poi arruolato anche Geezer Butler, che tra l'altro era un chitarrista ritmico, entrò come chitarrista ritmico nei Black Sabbath, ma Tony Iommi mal sopportava un altro chitarrista accanto a lui e quindi decise di fargli suonare il basso. All'inizio pensa semplicemente utilizzando le tre corde più basse della chitarra di Geezer, in seguito ovviamente comprando un basso, ma questo approccio un po' chitarristico Geezer l'ha sempre mantenuto, se vuoi, tant'è che sapevo, ora non voglio sbagliarmi, non voglio insomma fare errori dal punto di vista insomma della memoria, ma sapevo che addirittura lui aveva suonato i primi album dei Black Sabbath sempre con un ampli per chitarra, quindi un Marshall a cui collegava il basso, e addirittura nel primo album della 4x12, cioè i quattro coni della cassa, aveva un solo cono funzionante, e da lì era nato il suono particolarissimo, insomma, del basso elettrico di Geezer. Però noi stiamo parlando veramente dei fenomeni, perché comunque, cioè, ci troviamo di fronte a quattro musicisti straordinari, sottovalutatissimi, tra l'altro. Tony Iommi, dal punto di vista suo, ha fondato, te l'ho detto, tanti generi grazie alla musica dei Black Sabbath, grazie al suo modo di suonare la chitarra elettrica. Modo di suonare la chitarra elettrica reso unico anche dal disagio fisico che aveva, e quindi questo modo di suonare i power chord, che tipici insomma di Tony Iommi, cioè gli accordi di quinta, cioè prima, quinta, prima, proprio perché erano più potenti insomma da questo punto di vista, chiaramente distorti. Il modo di suonare insomma di Geezer Butler, che era un chitarrista prestato al basso elettrico, e il modo di suonare Bill Ward, il modo di cantare di Ozzy Osbourne, cioè la voce di Ozzy Osbourne, che era assolutamente un fuori classe, che poi l'ha dimostrato anche nella carriera post-Sabbath. Però effettivamente c'è gente che non sopporta, o comunque mal sopporta, la voce di Ozzy perché gli sembra stridula e quant'altro. Per me è uno dei più grandi cantanti di sempre.
E come suono della batteria, che importanza ha all'interno dei Black Sabbath?
Beh, la batteria è un po' confusionaria, direi, insomma, in senso buono, sia chiaro, nel senso che Bill Ward era confuso, credo, dal punto di vista mentale, e purtroppo, insomma, di sanità mentale può vantarsi nemmeno oggi, insomma, però lo dico insomma, nel modo più
Con
affettuoso
tenerezza, certo.
possibile. No, non tenerezza, proprio affetto, affetto. E ovviamente cioè lui suonava per quello che era lui, come fanno tutti i musicisti in realtà, che trasferiscono proprio la propria personalità sul proprio strumento. Chiaramente Bill Ward era un batterista, a parer mio, bravissimo, bravissimo, però chiaramente aveva delle particolarità, appunto, era un po' confusionario sicuramente, però sviluppava, cioè se si cambia il batterista del Black Sabbath e si mette uno più solido, si perde quel sound, perché, cioè, mentre il metal successivo è stato sempre molto preciso, i Black Sabbath sono fluttuanti, sono totalmente fluttuanti nel tempo, e sono così, tu immagina, sono così i Black Sabbath. È una caratteristica che ovviamente pochi gruppi possono vantare, e secondo me è uno dei meriti grandi di Bill Ward.
Evidentemente anche il riff della chitarra, no? Che non è mai uguale a se stessa, anche nello stesso brano, no? Mai ripetitiva. Forse è influenzato anche da questo, come dire, da questo senso flu della musica rock, della musica heavy metal, cioè qualcosa di proprio, di personale, evidentemente, adattato proprio alle loro sonorità, alle loro percezioni. Questo è interessante.
E a proposito di fluttuazioni, possiamo passare ad ascoltare il terzo brano, che è Planet Caravan, che è ovviamente, diciamo, come se il il sound dei Black Sabbath vivesse una nuova veste, proprio perché qui, insomma, al posto della batteria ci sono un po' dei ritmi tribali, la chitarra è totalmente evanescente e in fondo suona addirittura una solo jazzy, comunque ispirato al jazz, e la voce di Ozzy Osbourne, sempre per rimarcare, insomma, questa caratteristica di suono fluttuante, passava attraverso dei Leslie rotativi, il basso ovviamente che poi la fa da padrone, insomma, in Planet Caravan, fa capire, insomma, le caratteristiche sonore, insomma, di un grande bassista che era Geezer Butler, che già allora col primo album si era caratterizzato subito, perché comunque l'intro di Nib, Nativity in Black, effettuato appunto col basso elettrico, veniva filtrato dal wah-wah per chitarra, quindi immediatamente si era presentato come qualcosa di nuovo, altrettanto aveva fatto tutto il resto della band, perché nessuno suonava allora come Tony Iommi, nessuno suonava come Bill Ward, nessuno cantava come Ozzy Osbourne e nessuno suonava il basso come Geezer Butler.
E allora bisogna ascoltarlo. Fluttuiamo. Beh sì, in effetti quello che mi ha colpito molto, oltre alle percussioni tribali, veramente anche questo modulare un po' jazz. E questo è curioso in questo brano, no? È un album comunque variegato, questo lato A di Paranoid. Invece poi alla fine abbiamo una canzone, l'ultima, Iron Man. Qui c'ha, no, penso, tutta una storia come musicalità, come suono proprio.
Il bello di Paranoid effettivamente è che, a parte che anche il lato B è semplicemente meraviglioso, però comunque il bello di Paranoid è che ti propone dei continui cambi di rotta, cioè da una parte Warp X, dall'altra una Paranoid che è tirata in modo completamente diverso, poi ti immergi in Planet Caravan e poi va a finire dentro Iron Man, che è l'ultimo brano insomma del primo lato di Paranoid. Effettivamente ci sono pochi album, ma forse nessuno nella storia della musica, che può vantare un primo lato di questo livello. Insomma, effettivamente sono quattro hit, quattro canzoni meravigliose, quattro canzoni famosissime, tra l'altro proposte e riproposte di continuo da tante band. Immaginiamoci i Faith No More che ripropongono Warp X come tanti altri gruppi, pure i Pantera che ripropongono Planet Caravan. Vogliamo parlare delle tante cover che ci sono state di Paranoid o di Iron Man? Cioè, è veramente incredibile questo primo lato. Iron Man, che è un po' la canzone simbolo del modo di fare musica, no? Dei Black Sabbath, particolarmente duro e, se vuoi, particolarmente incastrato dal punto di vista proprio dell'architettura della canzone, perché le canzoni di Black Sabbath sono veramente canzoni complesse dal punto di vista strutturale. Iron Man ovviamente ne è l'esempio, ne è la prova, ma è l'esempio anche di come loro descrivevano il modo di la storia che veniva narrata nel pezzo stesso. Tra l'altro, una storia anche interessante, in questo caso si rifà alla fantascienza, con sempre forti aloni di pacifismo, in mezzo a questo. Però la storia è quella di un uomo che parte, va nel futuro, e nel futuro lui purtroppo assiste ad un evento catastrofico che distrugge l'umanità. Allora decide di tornare indietro nel tempo per avvertire l'umanità stessa, e in questo passaggio verso il passato viene modificato geneticamente e diventa d'acciaio lui. Ovviamente si ritrova in una situazione in cui viene visto in modo completamente differente, proprio perché è un essere vivente differente da tutti gli altri, e a questa frustrazione si aggiunge anche la frustrazione del fatto che nel passaggio, appunto, lui aveva perso la possibilità di parlare e quindi è un essere muto e non riesce a farsi capire dagli altri esseri umani, che anzi lo deridono, e in mezzo a tutti questi scherni e in mezzo a tutta questa frustrazione diventa cattivo e decide di vendicarsi e di distruggere l'umanità. È proprio in quel momento che lui si rende conto, mentre distrugge l'umanità, che quella catastrofe che aveva visto nel futuro era lui stesso. E questo è il racconto, insomma, alla base di Iron Man, che non ha nulla a che vedere chiaramente con il personaggio della Marvel, ovviamente sempre frutto della mente diabolica, se vuoi, insomma, di Geezer Butler, che era lui quello che scriveva maggiormente i testi, insomma, dei Black Sabbath. Però un testo forte, sicuramente. Una canzone che, una volta conosciuto il significato, prende un altro sapore nel poterla ascoltare. A questo punto, ovviamente, tutti i vari incastri, i viaggi che fa lui nel tempo, i cambi di tempo che fanno i Black Sabbath all'interno della canzone, prendono significato. E chiaramente anche quel finale terribile in cui il basso sembra una mitragliatrice, proprio nel momento in cui la chitarra sembra urlare, no? Al cielo, e la batteria un qualcosa che ti piomba addosso, insomma, con estrema violenza, estrema forza, in questo modo di dialogare, proprio di comunicare dei Black Sabbath. Ovviamente troviamo la grandezza della loro musica.
Ma in effetti, riflettendo su, si parlava, no, della provenienza anche, del paroliere, diciamo così, del fatto, no, di avere come simboli, in qualche modo, dei simboli satanici che si contrappongono a quello che è una religione che è quella cattolica, oppure anche quella ebraica, pensando alla Polonia, no, da dove lui proviene, che si in qualche modo incontra, no, con con la tradizione che è anche musicale celtica, viene fuori un qualcosa per poter dar sfogo a delle sensazioni, alla ricerca di un messaggio, no? In questo momento così contraddittorio, dove la guerra è lì, proprio siamo nel settembre del 70, no? E la guerra del Vietnam prende tutto il mondo in realtà, anche se non tutti partecipano, in realtà coinvolge per l'aggressività e colpisce per il piombo, proprio per il piombo che viene consumato, che consuma sia nel momento della guerra che poi per tutti coloro che ritornano e che ritornano senza speranza, no? Questo personaggio, no, ideato è quello di un qualcuno che non riesce più ad essere ascoltato, nessuno l'ascolta. Solo la musica, effettivamente, anche con questa contrapposizione apparentemente satanica, no, del bene e del male, dà il senso della forza, del suono, della musica, di ricercare di colpire, di entrare dentro la mente delle persone con tutte le contraddizioni, anche con la droga, no, che è utilizzata dagli stessi che vogliono raggiungere e dare un messaggio positivo, e tuttavia la necessità di trovare un veicolo diverso, non neanche la voce, neanche le parole, che poi sono quelle più perfette, devono tornare ai suoni ancestrali e alla musica. E questo è eccezionale in questo brano, ritengo.
Puoi rendertene conto già da come inizia. Le prime note di Iron Man sono semplicemente delle corde a vuoto della chitarra elettrica, tirate da oltre il capotasto, cioè nel punto della paletta, nel punto in cui la corda viene tirata proprio con la meccanica che serve ad accordarla, e ovviamente creano questo effetto tipo come ovviamente un oggetto che arriva da un altro tempo, un'astronave che ti arriva addosso, no? Immaginati. E effettivamente Black Sabbath riuscivano a inventare suono che poi ovviamente diventava una canzone di senso compiuto, anche grazie alle grandi doti, insomma, di scrittore di testi Geezer Butler.
È bellissimo. Io allora direi di ascoltare quest'ultimo brano, salutiamo i nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento per il lato B di Paranoid al prossimo sabato. Io ti ringrazio e ci ascoltiamo l'ultimo brano, lancialo. Grazie Pierangelo.
Grazie a te Fernanda, questa è Iron Man.